Pagina 3.
Le 9 un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura, nei giornali, nelle riviste e sul web. Mercoledì 21 gennaio iniziamo da quello che è uno dei fatti del giorno, il sesto discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Barack Obama. Ne avete sentito parlare anche al giornale radio appena concluso, ma una prospettiva interessante sul ruolo di Obama e sulla sua presidenza ce l'offre oggi Bernice King, che è la quarta figlia di Martin Luther King. Sapete che il sesto discorso sullo Stato dell'Unione è stato pronunciato a pochi giorni dall'anniversario dell'uccisione del leader dei diritti civili americano, e appunto parlando con Claudia Andreozzi sul Fatto Quotidiano, Bernice King, figlia del pastore Martin Luther King, cerca di ragionare su quello che sta accadendo in America a partire dalle lotte del padre e dalle lotte invece che ancora stanno scuotendo l'America, i fatti di Ferguson, le proteste contro la polizia, i giovani neri ammazzati dai poliziotti e le manifestazioni di piazza. Ecco, insomma, nel 66, ricorda la Andreozzi, dopo un'estate di scontri e di proteste, suo padre disse che la rivolta è la lingua di chi non ha voce. Ecco, e questa situazione vale anche per adesso, vale anche per le proteste di Ferguson e New York. Per la Bernice King, per quanto creda che le parole di mio padre in quell'intervista siano accurate, ho scelto di non concentrarmi sui disordini, perché la maggior parte delle proteste di questi mesi è stata pacifica, entro i limiti della libertà di espressione. King ha incoraggiato la disobbedienza civile per quasi tutta la vita, perché bisognava ai tempi scardinare un sistema, ma sapeva che il cambiamento doveva arrivare anche attraverso il sistema giudiziario e legislativo. Quei cambiamenti in teoria sono stati varati, ma sono passati anche 50 anni dalla morte di Martin Luther King, e appunto che cosa bisogna ancora fare negli Stati Uniti per superare questo fossato, le disuguaglianze razziali? Per la King intanto un ruolo importante lo hanno le chiese, perché dice la maggior parte degli americani frequenta una chiesa o altri luoghi di culto, quindi i leader religiosi hanno la responsabilità di collaborare e incoraggiare il dialogo. A livello legislativo dobbiamo vedere quali parti del Civil Rights Act del 64 non vengono ancora applicate, la legge che superava i diritti civili integrali alla popolazione afroamericana e segnava la fine ufficiale, almeno a livello legislativo, del razzismo. Ecco, molte parti di questa legge non sono applicate, dice la figlia di King, e bisognerebbe fare qualcosa. Ad esempio, bisognerebbe negare i fondi federali alle città che hanno pratiche discriminatorie. Per quanto invece il sistema giudiziario in quanto tale, che cosa bisognerebbe fare, cosa bisognerebbe cambiare per rendere effettivamente la società americana meno razzista, meno ingiusta? Alcune ipotesi della King: bisogna creare degli osservatori di cittadini, le comunità dovrebbero avere qualche potere di controllo per evitare che la polvere venga sempre messa sotto al tappeto, dovrebbero poter citare in giudizio le forze dell'ordine in casi come quello di Michael Brown, perché con tutto il rispetto per le forze dell'ordine è difficile per un procuratore svolgere delle indagini a carico di un poliziotto. Questo è vero ancora in America, dice la King. Processare e giudicare uno dei tuoi, quindi delle persone incaricate di far eseguire, applicare l'ordine pubblico, processare un poliziotto, non è mai semplice. Creare un sistema giudiziario ad hoc che sia più equo per tutti è qualcosa che dobbiamo ai cittadini americani e anche alle stesse forze dell'ordine. Ecco, però questi scontri, dice la intervistatrice, dice l'Andreozzi, insomma, contrastano con il fatto che tutto sta avvenendo sotto la prima presidenza di un afroamericano. Quindi c'è un elemento di delusione nella presidenza Obama. Ecco, per la King non è così. Non so se avevo delle aspettative particolari, dice. Le elezioni di Obama ha dato speranza a molti dopo anni di delegittimazione e mancanza di rappresentanza, non soltanto in politica. Non so quanti se lo immaginassero che eleggere un presidente di colore avrebbe causato un tale rigurgito di tensioni razziali, ma credo comunque che Obama sia una benedizione, e che Obama sia una benedizione è anche il titolo di questo articolo, appunto, che leggiamo sul Fatto. Dall'assassinio di mio padre non abbiamo continuato a lavorare per superare le disuguaglianze, invece le abbiamo accumulate. La sua elezione, quella di Obama, ha riportato la questione in superficie. Anche le proteste e gli scontri ci obbligano ad affrontare il problema. Ecco, quindi nella lettura di Bernice King, quello che accade non è affatto casuale. C'è un rigurgito di razzismo che è stato proprio scatenato dal fatto che un nero è andato alla Casa Bianca. Adesso però molti hanno tentato di dire che proprio l'elezione di Obama in realtà significava il contrario: se si riesce persino ad eleggere un nero alla Casa Bianca, vuol dire che il nodo del razzismo in America è definitivamente superato. E invece non è così. È più difficile parlare di razzismo, però forse sì, forse no. Non credo però, dice la Bernice King, che sia più difficile adesso parlare di razzismo. Di certo il colore della sua pelle, quella della pelle di Obama, è un continuo sollecito, ti obbliga a pensare alle disparità che ancora abbiamo, non ti puoi nascondere. Per quanto ci sia ancora molto da fare, non credo che ne parleremmo se a Washington ci fosse un americano bianco. Ecco, queste sono le riflessioni appunto di Bernice King a margine del discorso sullo Stato dell'Unione di Obama, discorso sullo Stato dell'Unione che, come avete sentito anche nell'analisi proposta dal giornale Radio, verteva su un elemento di altra natura, cioè sul ritrovato orgoglio, sulla uscita dalla recessione, sulla fine o perlomeno sull'intravedersi della fine della grande crisi economica negli Stati Uniti, da loro, non da noi. Però naturalmente invece il grande tema delle tensioni razziali, come si è visto in questa estate, negli ultimi mesi, dopo appunto i fatti di Ferguson, rimane sullo sfondo, rimane essere uno dei nodi più complicati della società americana. E dato che bene o male l'America continua a essere un punto di riferimento, non un faro, ma un punto di riferimento che condiziona molte vicende anche in altri posti del mondo, è opportuno stare molto attenti, seguire con estrema attenzione quanto accade appunto negli Stati Uniti d'America. Il razzismo resiste, ma Obama è una benedizione. Era Bernice King, quarta figlia di Martin Luther King, sul Fatto Quotidiano. Easy When I Die, e questo è Paul Neufeld, un singolare swingante viaggio di questo pianista canadese nel mondo degli spiritual, dei gospel. Siamo ancora vicini a quello di cui parlavamo, Martin Luther King, la lotta per i diritti civili, e appunto questo è il brano che ci sta accompagnando, è tratto da un disco che si chiama Walk Together, pagina3.rai.it, è il nostro sito dove potete trovare l'indicazione di queste musiche, dei brani che andiamo leggendo. Andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali. Sempre sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista molto interessante a Veronica Di Quattro. Veronica Di Quattro è una trentenne italiana che è il boss, insomma, della filiale italiana di Spotify, il sito di musica in streaming, e la di Verona e la di 4 non ha dubbi, il futuro della musica è solo in streaming. Su Avvenire invece si parla di un anniversario eccellente. 50 anni fa moriva Churchill, appunto soltanto 50 anni fa, e in questo articolo si ricorda qual era il piano segreto di Churchill dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, appunto un piano segreto, un'ambizione segreta, una speranza che poi direi per fortuna non si è realizzata, quella di invadere insieme agli alleati, di invadere l'Unione Sovietica. E poi si parla dei papiri di Ercolano, perché che appunto è stata messa a punto una nuova tecnica per riuscire a leggere questi papiri. La naturalmente caratteristica dei papiri di Ercolano è quella di essere carbonizzati, come tutto quello che è stato ritrovato a Pompei ad Ercolano, e quindi i papiri non possono essere srotolati e quindi sono in qualche modo illeggibili, salvo che alcuni studiosi hanno deciso di applicare appunto per la lettura dei papiri carbonizzati una tecnologia puramente medica, una tomografia di raggi X a contrasto. In questo modo, sostengono, si potrà leggere nonostante appunto l'arrotolamento del papiro carbonizzato, e una studiosa intervistata da Avvenire spera, esprime il suo auspicio che si possano trovare in quei papiri alcuni testi degli antichi filosofi che non sono mai stati conosciuti. Su Libero, oltre a un tema che viene dibattuto da tutti i quotidiani, cioè la rinuncia, la storica rinuncia del tabloid Sun alla famosa page 3, alla pagina con le tettone, perché le faranno vedere adesso soltanto nella loro edizione online, beh, sempre sul Libero si parla di una mostra interessante che si apre a Milano. È una mostra su Tolkien, ma non tanto su Tolkien in quanto autore del Signore degli Anelli, ma come ispiratore di una serie di sottoprodotti culturali che vanno dalla parodia dei Simpson ai pupazzetti Lego. Tolkien è il grande signore della cultura pop. Sul Giornale si fa una polemica su Umberto Eco. Parrebbe, dice Mascheroni in questo articolo, che Eco avrebbe copiato da Wikipedia alcune pagine, quelle dedicate a Licio Gelli. Poi in realtà, se si legge l'articolo, si scopre che la faccenda è un po' più complicata, perché peraltro quella pagina di Wikipedia è copiata a sua volta di sana pianta da un'intervista che lo stesso Gelli concesse a Focus, e quindi si fa la caccia alla copia. Sta di fatto che naturalmente Eco ha tutto il diritto, l'impressione, di citare brani che vengono da altri, appunto da altre fonti. Nel lavoro di costruzione romanzesca c'è anche un grande lavoro di montaggio, e certo non si può rimproverare a Eco di aver bisogno di Wikipedia per raccontarci il mondo. Nel libro, nell'articolo, si ricorda in effetti anche che Eco va fiero della sua biblioteca di 60.000 volumi, ma insomma è un dibattito aperto. Il Repubblica invece concede a uno scrittore, a un bravo scrittore, Michele Mari, una grande pagina per ricordare, per celebrare un grande personaggio del nostro immaginario, della narrativa di tutti i tempi, Alice nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carroll, siamo tutti Alice, eterni sognatori dell'altro mondo. Invece sulla Stampa viene pubblicato, ci stiamo avvicinando al giorno della memoria, un inedito di Primo Levi, capirete com'è contagioso il male, capirete che cos'è il contagio del male. E a proposito di Giorno della Memoria, vi ricordo che a Radio 3 in questi giorni stiamo già trasmettendo una serie di collegamenti che vengono effettuati da una nostra troupe, cioè il nostro direttore e altri redattori di Radio 3 sono partiti per Auschwitz-Birkenau, e appunto ogni sera mandano che ci fanno ascoltare con i loro collegamenti le impressioni di questo viaggio. I collegamenti sono normalmente all'interno di Fahrenheit e di Radio 3 Suite verso le 20. Questa sera per un concerto invece il collegamento è spostato alle 22, ma naturalmente sono moltissime le cose che accadranno qui a Radio 3 in vista della Giornata della Memoria, che ve lo ricordo è martedì prossimo, il 27. Lunedì 26 ad esempio Laura Palmieri parlerà con i protagonisti dello spettacolo Il Vicario di Rolf Okut, uno degli spettacoli sul rapporto tra le complicità della Chiesa Cattolica e il nazismo, più controversi, scatenò grandissime polemiche. polemiche. Poi martedì sarà il giorno appunto dedicato interamente alla memoria, ci sarà in serata una diretta dal Teatro delle Muse di Ancona con la proposta del melodramma Sopravvissuti, tratto dai Cannibali di George Tabori, e poi ci saranno anche appunto dei radiodocumentari, potremo ascoltare le voci di questi ragazzi appunto che con il suo impegno della regione toscana sono partiti appunto per andare ad Auschwitz-Birkenau in questi giorni. Torneremo a parlarne, mentre invece concludiamo con il Corriere della Sera, che pubblica nelle pagine centrali di cultura un'interessante intervista a un architetto, a Mario Cucinella, che dice basta con l'architettura di serie B. L'architettura di serie B è quella che viene riservata alle periferie, alle banlieue, come si dovrebbe dire. Le periferie vanno ripensate integralmente. (5) 56 34296, oppure pagina 3 @rai.it. La riforma elettorale sta spaccando il Partito Democratico, la minoranza dice di no a un Parlamento di nominati, al premio di lista, e il soccorso dei voti di Forza Italia sembra delineare una nuova maggioranza. Ecco, tutto questo avviene naturalmente a una settimana circa dalla prima riunione del Parlamento per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Questo è il quadro politico, e Pietro del Soldà con la sua redazione oggi alle 10 su questo vogliono intervenire, quindi se volete partecipare 335-5634-296 oppure la città @rai.it. Invece noi andiamo avanti riprendendo il dibattito Charlie Hebdo. Oggi su Repubblica Stefania Parmegiani ha deciso di porre un po' a un gran vasto numero di artisti, di intellettuali, la domanda che parte proprio dalle riflessioni di Houellebecq. Houellebecq, intervistato qualche giorno fa da Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, aveva rivendicato il diritto e il dovere per gli artisti di essere irresponsabili, e la domanda che Parmegiani ha deciso di porre a una serie di intellettuali è proprio questa: ma fino a che punto un artista può essere irresponsabile? Vi suggerisco di andare a leggere diffusamente questo ampio articolo, ma appunto alcuni pareri possono essere anticipati. Uno degli intervistati è lo scrittore Walter Zitti. Credo che lo scrittore, in quanto scrittore, non possa fare altro che obbedire alla forma che l'opera sta assumendo nel suo cervello e nel suo corpo. Capire quando una frase o un episodio sono dettati da una bassa voglia di notorietà o quando invece sono necessari alla compiutezza della forma. In questo caso la frase o l'episodio deve scriverli, anche se possono apparire provocatori o politicamente scorretti, e questa è l'opinione di Walter Zitti. Anche il filosofo Remo Bodei non vuole sentire parlare di limiti alla libertà. Ci sono voluti secoli per sottrarre l'arte al potere della religione e della politica, e adesso, dice Bodei, non si può certo tornare indietro, non si può negoziare un diritto che è stato acquisito. Capisco che ci sia un rischio andare a toccare la fede delle persone, come dice il Papa, ma il problema non è nella libertà degli artisti, ma nella suscettibilità dei credenti, appunto, come diceva in una vignetta un po' di tempo fa qualche fumettista italiano che adesso non mi ricordo. Il problema non sono i provocatori, il problema sono quelli che ancora si offendono. Un'idea invece del lavoro artistico come assolutamente solitario, più che irresponsabile, ma appunto separato dalle esigenze dell'ora e del quando, è capace appunto di mettere in discussione tutto dentro la sua coscienza, è quella di Gipi, illustratore fumettista. Secondo me, dice Gipi, Gli artisti devono essere abbandonati a se stessi, non protetti, non garantiti. Non devono neanche porsi il problema della libertà, perché se l'arte ha un senso è quella di aprire finestre, anche se quello che c'è al di là dalla finestra è scomodo. Se noi parliamo di religioni, per me è anche peggio. Capisco il riguardo, la sensibilità nei confronti delle persone, ma non quello per le creature invisibili o per le ideologie. E questi sono alcuni pareri. Poi interviene anche Alan Bennett, intervengono Stephanie Langhoff, direttrice del Maxim Gorky Theater di Berlino, appunto, che cerca di farci capire anche sul fronte della arte teatrale che cosa succede. Poi ci sono degli artisti, un curatore di mostre, Cattelan, che raffigurò il Papa abbattuto da una meteorite, quindi che ha fatto dei gesti, diciamo, di provocazione artistica consimili a quelli di Charlie Hebdo, oppure Michelangelo Pistoletto, che di tutti gli intervistati in realtà è il più cauto, è quello che più invita a mettere insieme due parole, libertà, però con come... diciamo sul piatto della bilancia, se da un lato mettiamo la libertà, dall'altro dovremmo mettere la responsabilità. E anche Will Self, lo scrittore satirico inglese, dice bisogna stare molto attenti e prendere le distanze, come hanno fatto spesso i britannici in questi giorni, dalla linea editoriale di Charlie Hebdo. Una buona satira, dice Will Self, deve colpire i potenti, e questo non è il caso dei musulmani. Ecco, ma questi erano una serie di appunto pareri. Ci sono anche quelli in questa intervista di Stefania Parmigiani, di Moni Ovadia, di Bennett. Insomma, andate a Repubblica, pagina 48, fino a che punto un artista può essere irresponsabile? A proposito di libertà, di morale, di capacità di poter scandalizzare e scandalizzando far progredire le frontiere della civiltà, oggi sulle pagine del Messaggero, Azzurra Meringolo intervista Aminia Sbui. Aminia Sbui è il simbolo della rivolta femminile nei paesi arabi, è la famosa ragazza tunisina la cui foto, la foto a seno nudo, fece il giro del mondo prima sui social network e poi sulle pareti di diverse città arabe. Amina, il mio corpo mi appartiene, questo è il titolo del libro che sta pubblicando in Italia Giunti, e appunto Amina è stata intervistata sul Messaggero e cerca di spiegare qual è la sua posizione, qual è il senso della sua battaglia. Ed è molto chiaro. Niente morale, dice Amina, voglio la parità. Da quando sono piccola mi sento fare la morale, devi rimanere vergine, non rimanere da sola con un ragazzo, non dire parolacce, non metterti vestiti attillati. Volevo dirlo chiaramente, basta con la morale. Era lo slogan perfetto per me e me lo sono dipinto sul corpo. Poi, dopo aver postato la prima foto, c'è chi ha commentato il mio gesto dicendo che era una vergogna per la mia famiglia, che il mio corpo non mi apparteneva. Cosa? Ecco, avevo trovato la seconda scritta da dipingere sul seno per un'altra foto. Il mio corpo mi appartiene. Sono, come dire, dichiarazioni che possono ricordare anche, come dire, il femminismo vecchio stile. Il problema è che vengono da un mondo, da una cultura, da una tradizione completamente diverse. Allora la scelta di Amina è quella di trasformare il suo corpo in una forma di linguaggio, in un iperlinguaggio. Naturalmente qualcuno l'ha rimproverata, come dire, di commercializzare il suo corpo, e lei su questo ribatte in modo molto chiaro: l'utilizzo che io faccio del mio corpo è diverso da quello che lo fa a scopo commerciale. sociale, esaltandone la perfezione fisica. Il mio corpo, dice Amira, non è perfetto, ma lo uso perché funziona da cassa di risonanza. Se scrivessi i miei messaggi su un cartellone, nessuno li noterebbe, ma se li scrivo sul mio seno, tutti ne parlano. Ecco, queste sono alcune delle opinioni di Amina. Naturalmente, se volete saperne di più, perché naturalmente la sua posizione è complessa, leggetevi il libro Il mio corpo mi appartiene, ma soprattutto collegatevi, sintonizzatevi ancora con Radio 3, perché oggi pomeriggio, appunto, a Fahrenheit, Amina Sbui, il simbolo della rivolta femminile dei paesi arabi, sarà appunto intervistata e la potrete ascoltare in diretta qui a Radio 3. I want to die easy when I die. Questo è Paul Neufeld, questo pianista canadese, appunto, che ci ha accompagnato con questo Walk Together, il suo album, nella puntata di oggi. Puntata di oggi che finisce con un piccolo mistero e con una truffa, perché lo leggiamo sulle pagine del Corriere della Sera. Anche in Vaticano, nei musei vaticani, ci sono dei falsi, delle mummie false. Tibie medievali e dorature del 1800, così si truffava con i sarcofagi. È Lauretta Colonnelli che ci racconta questa storia, parlando di almeno due mummie false che sono state trovate in Vaticano. Mummie false, cioè mummie che hanno di originale di egiziano davvero ben poco. In realtà pare che questa storia di mummiette in giro per l'Europa, false, però, come dire, create posticciamente, sia molto diffusa. Che cosa era successo? Che all'inizio dell'Ottocento, quando ci fu la famigerata mania egiziana scatenata dalla missione, dalla gita in Egitto di Napoleone, beh, un po' tutti volevano collezionare queste mummie. Era un must andare in Egitto e tornare, soprattutto in Gran Bretagna, e tornare con una bella mummia da mettere in salotto, da piazzare nel museo del caso. Il problema è che non c'erano abbastanza mummie. Il grande rito del collezionista era, quando arrivava la mummia a casa, era srotolare le bende per vedere cosa c'era sotto, cioè l'omino, la donnina, il bambino mummificato, e spesso non si trovava nulla, solo polvere o delle ossa messe insieme in modo così un po' alla buona. Perché che cosa facevano i falsari al tempo? Prendevano una copertura, una, appunto, delle bende di epoca faraonica, quella era facile trovarle, le avvolgevano intorno a qualsiasi cosa e poi le spacciavano, appunto, come mummie. Esattamente così due mummiette tarocche sono state trovate pure nei musei vaticani. Le bende sono di epoca faraonica, 2000 a.C., però sono ricoperte da una resina che non si trova in Egitto ma soltanto in Europa. Il volto infantile è modellato, dipinto su una copertura in cartonnage, a cui è sovrapposta una lamina di stagno spalmata di resina gialla per conferire una doratura antica, e questa è una tecnica tipica dell'Ottocento inglese. L'attacco poi ha rivelato che dentro le bende c'era una tibia umana, ma di adulto e di epoca medievale. Quindi, come vedete, appunto, anche intorno alle mummie si era creato un fiorente mercato del falso, e la scoperta in Vaticano aiuterà a far luce, appunto, su questa falsificazione storica. Adesso qui è Valentina Lo Surdo, che, appunto, è uscita dal suo bozzolo di mummia, si prepara a anticiparci gli ascolti di Primo Movimento.
Caro Vittorio, iniziamo con un ascolto senza frontiere. Michele Campanella, insieme a Javier Girotto, Debussy e Ravel, suoneranno come con loro?
Beh, una bella compagnia. Noi ringraziamo per la nostra compagnia invece Fabio Melis in console tecnica, Florinda Fiamme in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, da Vittorio Giacopini, o dalla mummia che ormai è rimasta di lui, un saluto e appuntamento a domani mattina alle 9.